Io lo so. Non è cambiato dall'ultima volta, quindi aspetto un secondo io, perché sennò praticamente vedono la parte peggiore, che è la quella per cui fatico ogni volta. Cioè, devo predicare così? Ok. Andiamo con il supporto audiovisivo? No, solo visivo. Ok. Qual è il nostro credo? In che cosa crediamo? Adesso come Pravernara abbiamo stilato giù il nostro credo, come tante associazioni cristiane hanno, come tante chiese hanno, e mi chiedo se noi come chiesa di Via Parini sappiamo qual è il nostro credo, o se abbiamo un credo. Forse mio papà mi ha detto: guarda che forse abbiamo scritto qualcosa per i 150 anni, devo andare a rivedere, perché onestamente non ho trovato il flyer, il volantino dell'epoca, però sono curioso di andarla a rivedere. Però la domanda è: in che cosa crediamo? Sì. Perché se qualcuno viene da noi e ci dice: ma tu in che cosa credi? Siamo esaustivi? Riusciamo a essere esaustivi? Riusciamo a spiegare un po' tutto quello? Perché ce n'è di roba nella Bibbia da spiegare. Non tutto. Partiamo dalle cose basilari, però fondamentalmente credo che sia importante per una persona dire: ok, io credo in queste cose, in questi punti, in queste dichiarazioni di fede. E leggendo un articolo per un percorso di formazione che sto facendo insieme ad altri, sono andato a incappare su un articolo che parla della teologia di Paolo. Ormai Paolo è il chiodo fisso di quest'anno, quindi mi dispiace, ve lo devo un po' trasmettere. E di come questa sia radicata nei suoi discorsi e trattati nelle lettere. E in questo articolo Paolo ci spiega come avesse una grossa teologia, una conoscenza di Dio, prima ancora di conoscere Cristo. Non è che tutto arriva, perché magari possiamo pensare: Saulo era un ignorante, conosce Cristo, Paolo adesso ha scoperto tutto, e quindi è da lì che inizia il suo percorso con Dio. No, Saulo aveva un suo credo, aveva una sua confessione di fede, aveva tutta una conoscenza, una teologia molto profonda, che poi quasi totalmente andiamo a riscoprire nelle lettere di Paolo. Quello che mi fa riflettere è che la teologia di Paolo e Saulo fino a un certo punto erano uguali. Fino a un certo punto della loro vita la teologia è rimasta quella. E allora mi sono fatto anche la domanda: ma cos'è che è cambiato dopo? Non solo il nome, non solo una lettera. E sempre in questo articolo viene spiegato come Paolo, come ogni ebreo, buon ebreo praticante, sicuramente seguiva la liturgia degli ebrei, quindi il recitare delle preghiere, le festività e quant'altro. E una delle preghiere che veniva fatta era lo Shema Israel. Una preghiera che ogni ebreo almeno due volte al giorno doveva fare, al mattino come prima cosa e alla sera prima di andare a dormire, perché gli ebrei hanno delle chicche che secondo me sono molto belle, hanno delle usanze che sono... dovremmo imparare un po' a farne anche alcune nostre, a riscoprirle. Pregavano lo Shema prima di andare a dormire perché dovevano essere le ultime parole sulla bocca della parola prima di dormire. È bella come cosa, no? Noi diciamo: ti amo, amore mio, vai a dormire. No, cioè, non è quello, magari dici, uno ronfa e via, però le ultime parole dell'ebreo doveva essere Shema Israel. Che bello, che bella come cosa, come concetto che c'è dietro. E allora mi sono chiesto: ma se Paolo e Saulo l'hanno fatto per una vita e ha continuato, penso, anche a farlo dopo, e se per Paolo era così importante questa preghiera, questa preghiera che faceva due volte al giorno, quali sono i suoi punti centrali? Che cosa dice di così importante che tanti ancora oggi pregano almeno due volte al giorno questa preghiera? Un rabbino, che non riesco a pronunciare il nome, che è stato capo di Bologna, docente al collegio rabbinico e direttore del DAC, che è il Dipartimento Assistenza Culturale dell'Unione Comunità Ebraica, quindi uno che non ne sa molto più di me, fa questa definizione dello Shema. Osservando quindi il testo ci rendiamo conto che questa preghiera non corrisponde ai canoni cui fa riferimento una preghiera, ma è soprattutto un'esposizione degli aspetti fondamentali della fede ebraica. Ecco perché lo Shema Israel non può propriamente definirsi una preghiera. Era una confessione di fede dell'ebreo. Bello anche sapere che quindi l'ebreo come prima cosa al mattino ripeteva la sua confessione di fede e come ultima cosa prima di andare a dormire ripeteva la sua confessione di fede. Allora mi sono chiesto: ma cosa dice questo credo? Perché io poi queste domande, quando leggo questi articoli, un po' difficile a volte da capire, e mi dico, ma cosa dice? Sono curioso di sapere cosa dice questa preghiera. Perché tante persone ancora oggi la fanno. E vorrei leggerla con voi. Dovrebbe essere proiettato. Ascolta, Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, e li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. E se ubbidirete diligentemente ai miei comandamenti che oggi vi do, amando il Signore, il vostro Dio, servendolo con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima, io darò al vostro paese la pioggia nella stagione giusta, la pioggia d'autunno e di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo grano, il tuo vino e il tuo olio. E farò pure crescere l'erba nei tuoi campi per il tuo bestiame, e tu ne mangerai e sarai saziato. State attenti a non lasciarvi ingannare e non abbandonare la retta via e non servire dei stranieri prostrandovi davanti a loro. Altrimenti si accenderà contro di voi l'ira del Signore e egli si chiuderà i cieli in modo che non vi sarà più la pioggia, la terra non darà più i suoi prodotti e voi perirete perché nel buon paese che il Signore vi dà. Vi metterete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole, ve le legherete alla mano come un segno e ve le metterete sulla fronte in mezzo agli occhi. Le insegnerete ai vostri figli parlandone, come te ne starai seduto in casa tua, quando sarai in viaggio, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della città, affinché i vostri giorni e i giorni dei vostri figli nel paese che il Signore giurò di dare a voi padri siano numerosi come i giorni dei cieli al di sopra della terra. Il Signore disse ancora a Mosè, parla ai figli di Israele, di loro che si facciano di generazione in generazione delle nappe agli angoli delle loro vesti e che mettano alla nappa di ogni angolo un cordone violetto. Questa nappa vi ornerà la veste e quando la guarderete vi ricorderete di tutti i comandamenti del Signore per metterli in pratica. Non andrete vagando dietro ai desideri del vostro cuore e dei vostri occhi, ma vi trascinano all'infedeltà. Così vi ricorderete di tutti i miei comandamenti, li metterete in pratica e sarete santi per il vostro Dio. Io sono il Signore, il vostro Dio, vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per essere vostro Dio. Io sono il Signore, il vostro Dio. Lunga, eh? Ma perché Luca prende lo Shema. Io penso che qualcuno di voi l'abbia già riconosciuto di questi passi e magari sapeva anche cosa era lo Shema. Fondamentalmente lo Shema sono tre passi dell'Antico Testamento, messi insieme. La prima parte da Deuteronomio 6 al 4 al 9, Deuteronomio 11 dal 13 al 21 e Numeri 15 dal 37 al 41. Non hanno inventato nulla, hanno preso tre passi, li hanno uniti insieme e da quei passi hanno fatto un credo, la loro confessione di fede. Piccola curiosità, la seconda. Mentre si recita il primo versetto, quindi Shema Israel, e c'è la dichiarazione di Dio, la tradizione ebraica insegna a colpirsi gli occhi con la mano destra. La fanno così, a occhi chiusi, con la mano destra. E la ragione fondamentale è il rispetto e l'eliminazione delle distrazioni durante questa preghiera, che è l'essenziale di Dio. Ma si può vedere anche una ragione più profonda. Durante la preghiera Shema Israel dichiariamo che Dio è tutto, che non ci devono essere distrazioni, non ci deve essere qualcos'altro. E quando togliamo la mano scopriamo con i nostri occhi la realtà che Dio ci ha messo davanti. Una realtà che si concentra su di Lui e su nient'altro. Il mondo fisico che vediamo davanti a noi non è tutto quello che esiste. C'è una realtà più grande al di sopra di quella che ci troviamo noi ora, che è Dio. Quindi anche questo, una mano sugli occhi per dire, capisco che ho di fronte e voglio meravigliarmi di quello che Lui mi darà. E iniziamo a analizzare questa preghiera. Ascolta Israele, il Signore il nostro Dio è l'unico Signore. Ascolta Israele, significa che ci poniamo in uno stato di ascolto, che presuppone una disposizione a far penetrare quello che noi sentiamo nella nostra vita. Siamo abituati a fare l'opposto. Cioè, quando uno parla già pensiamo a volte alla risposta da dare a quella persona, no? Ascoltare vuol dire, adesso stai in silenzio e prendi quello che io ti dico. Dobbiamo forse porci, il popolo l'ebreo si poneva in questa attesa: Dio parla, parlami nella mia vita, parla in quello che vorrei dire per me. Una dedizione assoluta verso Dio e la sua parola. Ascoltami, oh Dio, vuol dire togli le distrazioni e concentrarsi solo su di Lui. E poi quello che viene detto dopo, quindi il nostro Dio è l'unico Signore, e qui il Signore c'è la parola, c'è il tetagramma, Yahweh, è la confessione di fede, la prima parte dell'ebreo. Dio è l'unico Dio, non ce ne sono altri. Non pensate che ce ne siano altri. E per questa ragione, che può magari mettere un pochino di ansia, gli israeliti invece erano grati. Perché proviamo a metterci nei loro panni. Loro erano un popolo scelto da Dio e intorno a loro c'erano tutti altri popoli che avevano fondamentalmente tanti dei, tante divinità. Per chi ha fatto un po' di... Qui ho assimilato un po' dal liceo classico. Gli dei non erano molto simpatici l'uno con l'altro. No, fondamentalmente gli dei prendono le caratteristiche, sono trasposizione delle caratteristiche umane messe in alto. Quindi c'erano guerre, litigi, tradimenti, omicidi, dipende da quale cultura, perché per alcuni dei erano immortali. E qua invece l'ebreo dice: io ho un solo Dio. Io sono al sicuro, al riparo, perché credo in un unico Dio. Vedo un'unica direzione, vedo un'unica cosa. Non mi devo preoccupare se la mia sudditanza, la mia, in qualche modo, obbedienza a un Deo non dia fastidio a un altro, perché io seguo l'unico Dio, Yahweh, unico Dio, unico Signore. Il pagano non poteva avere questa sicurezza, non poteva averla, perché seguire un Dio voleva dire magari inimicarsi l'altro. E forse a volte non ci pensiamo in questa cosa, che avere un unico Dio è pesante. Sono più i pesi che ci toglie di quelli che forse ci potrebbe mettere. E poi va avanti. Tu amerai dunque il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Amare Dio implica scegliere di intrattenere con Lui un rapporto intimo, stretto, viscerale, profondo, e vuol dire anche ubbidire ai Suoi comandamenti. Dio ci chiede di amarlo in modo completo, in modo totale. E il termine con tutto il cuore significa permettere che Egli entrasse, che Dio entrasse in ogni aspetto del nostro essere, della nostra vita e della persona. Amare Dio con tutto il nostro essere. Ascolto, tu sei l'unico Dio, e dato che tu sei l'unico Dio, io ti amo con tutto il mio essere. E poi va avanti. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai, te li legherai. Cosa comunichiamo quando diciamo: ah, questa cosa mi sta sul cuore? Io non l'ho mai detta, però l'ho sentita dire. Questa cosa ci tengo veramente, mi sta sul cuore. Cosa significa? Che fondamentalmente le nostre scelte, le nostre direzioni saranno anche in qualche modo condizionate da quello che ci starà sul cuore. Se mi sta sul cuore qualcosa di importante, le mie scelte saranno condizionate da quella cosa. Al popolo di Dio doveva stare a cuore i comandamenti di Dio. Al popolo di Israele gli sta dicendo: ti devono stare a cuore i comandamenti di Dio. E questo atteggiamento li avrebbe resi capaci di comprendere la legge e di metterla in pratica nel modo giusto. Oggi forse lo chiameremo un po' come il timore di Dio, che non è paura di Dio, ma è quella sana consapevolezza di chi abbiamo di fronte, di quello che Lui ci sta dicendo, di quello che Lui ci sta dando e dell'obbedire alla persona che abbiamo di fronte. E poi arrivano i genitori, li inculcherai. I genitori avevano il compito di inculcare. Inculcare è un termine che forse oggi non si usa più tanto, forse, ma non è neanche insegnare, è qualcosa di più di insegnare. Essere martellanti. Cioè, non è, te lo dico una volta, ho finito lì, è, te lo ripeto, finché non lo fai tuo, finché non entra nella tua vita. I genitori avevano il compito di inculcare anche nei cuori dei loro figli questi comandamenti. E non era un'educazione formale. Allora ci troviamo il lunedì mattina dalle 8 alle 12 e ti inculco Dio. Era una cosa invece quotidiana. Continuava durante la giornata, dalla mattina alla sera, mentre si mangiava. Che bello l'idea che Dio venga trasmesso dai genitori ai figli non tanto quanto una lezione, ma quanto un argomento di dialogo con i figli. Era questo quello che Dio chiedeva ai genitori, che io sia il tuo argomento di dialogo con i tuoi figli. Oggi più che mai viviamo in una società in cui i genitori demandano il compito dell'educazione a terzi. È la scuola che deve educare. Ora, ne vedo pochi di docenti, ma non è così. È una bugia. La scuola non deve educare. La scuola coadiuva, dà una mano a educare, ma sono i genitori che devono educare, sono i genitori che devono inculcare qualcosa. E l'educazione di Dio non può essere demandata alla Chiesa, alla domenica mattina, a quell'incontro, al gruppo giovani, ma deve essere una priorità e una responsabilità dei genitori parlare di Dio ai propri figli, in maniera quotidiana, in maniera naturale, in maniera tranquilla. E poi va avanti, parla dell'ubbidienza, se ubbidirete diligentemente i miei comandamenti che oggi vi do. La preghiera continua con la responsabilità del popolo ebraico nell'obbedire diligentemente ai comandamenti di Dio, che poi fondamentalmente, se ci pensiamo, è una conseguenza diretta dell'amare Dio. Se io amo, ubbidisco. No? Se io amo e sono convinto che quella persona mi ama, ascolto quello che mi dice. Meno male che non hanno messo prima di ubbidire a Dio e poi dire che Dio ci ama e di amarlo. Forse ha anche un senso questo percorso che ci sta facendo fare questa preghiera. E per il popolo ebraico viene usato un esempio molto concreto, no? Allora, dobbiamo pensare che il popolo era nella terra di Canaan. A fianco c'era l'Egitto. L'Egitto, per chi ha fatto un pochettino di storia e di geografia, aveva un grande beneficio, il Nilo, no? Vero? Il Nilo cosa faceva? Se straripava era una benedizione perché in qualche modo concimava tutti i terreni, se non straripava comunque portava l'acqua a tutti i terreni, in qualche modo i egiziani dicevano: al mio terreno ci penso io, è a far mio, è la mia ingegneria, è la mia intelligenza che gestisce. Canaan non poteva. Canaan doveva dipendere dal meteo. E chi gestiva il meteo? Dio. E Dio sta dicendo: devi fare affidamento a me. Devi fare solo e unicamente affidamento a me, anche per la cosa più materiale che è quella della pioggia. Poi ci mette di mezzo l'obbedienza. Siamo sul popolo ebraico. E dice: se tu ubbidirai a me, ci sarà la pioggia. Però questo vuol dire semplicemente: non pensare di farcela da solo. Non pensare che puoi trovare un altro escamotage. Tu devi dipendere da me. E usa l'esempio della pioggia, qui del cibo, della pappa sotto i denti, per dire: tu devi dipendere da me. L'obbedienza di Dio era la base della confessione di fede dell'ebreo. Una conseguenza diretta dell'amare di Dio. Io non so in quante confessioni di fede ci sia l'obbedienza. In quante confessioni? È brutto dire: è la mia confessione di fede, fino adesso è, ascolta, ci posso provare, dai, su. Dio è unico, beh, fin lì spero che siamo tutti d'accordo. Amerai Dio con tutto il tuo cuore, lo diciamo, la metà dei canti lo dice. Obbedire a Dio, vabbè, dai, quello se ce la fai. E qui invece l'ebreo era proprio alla base, se lo ripeteva tutti i giorni. Io devo obbedire a Dio. E poi va avanti. State attenti a non lasciarvi ingannare, a non abbandonare la retta via. Tramite Mosè Dio porta al suo popolo l'ennesimo avvertimento per metterlo in guardia dal servire gli dei stranieri. E questo comandamento ci collega a tutto quello che era intorno al popolo e all'usanza intorno a lui. C'erano molti dei che rappresentavano l'olio, la pioggia, tutte le cose, l'abbondanza dei raccolti. E se il popolo non fosse stato attento, avrebbe rischiato di adorare quegli dei. E Mosè sta dicendo: stai attento, non farti ingannare da quello che vedi intorno a te. Io sono un unico Dio, tu devi avere affidamento solo su di me. Perché adorare un'altra divinità sarebbe stato in effetti un trasferimento di fiducia da Dio a quell'altra divinità. Vuol dire che Dio fondamentalmente non basta più. Se io mi devo pregare il Dio della pioggia, vuol dire che fondamentalmente non credo più che sia Dio che mi dia la pioggia. È un trasferimento di fiducia, di fede in un altro Dio. E dice: no, no, questo non devi farlo, stai attento, stai molto attento a fare questo. E allora dice: mettete dunque nel cuore, nell'anima, queste mie parole, ritorna lì, devi farle tue, devi farle scendere nella tua vita, devi farle scendere nel tuo cuore. Soltanto se avessero permesso alle parole di Dio di occupare interamente ogni spazio della loro vita e delle loro case, perché lì c'è anche l'esempio delle case, E se l'avessero insegnato ai figli, il popolo avrebbe potuto sperare di sfuggire a questa tentazione, di potuto sperare, non è che era sicuro che non rimanesse tentato. E Dio sta cercando, tramite modo di dire, stai attento, ti conosco, so che è facile, è la strada più semplice. Non cadere, io sono l'unico Dio. E poi va avanti, il Signore disse ancora a Mosè, parla ai figli di Israele, di loro che si facciano generazione in generazione delle nappe e quant'altro. Generazione in generazione. Anche lì, che bello queste tradizioni che continuano di età in età. Le nappe fondamentalmente erano ho l'effetto della tachipirina. No, sto bene, non vi preoccupate, sono mal di gola. Dei nastri, viola, quindi io già non li vedevo perché sono daltonico, per me viola e bruno è uguale, quindi per me potevano darle anche blu, delle nappe intorno ai loro vestiti. Perché cosa? Quello che ci ha detto Rocco stamattina. Dovete ricordarvi. Era un segno tangibile per ricordarsi quello che Dio aveva fatto per tutto il suo popolo. Un segno tangibile, concreto, semplice. Non servivano tante cose. Dei filetti, legati tra di loro. Dovevano aiutare il popolo a ricordarsi di Dio, di che cosa chiedeva, di che cosa ha fatto, ma soprattutto che Dio era l'unico Dio. Questa era la preghiera che Paolo ripeteva due volte al giorno, se non di più. Allora mi chiedo, ma chissà se poi la ritroviamo nelle sue lettere, perché uno si fa anche quella domanda lì, no? Chissà se questa teologia, questa confessione di fede è rimasta un pochettino poi nelle sue lettere. E devo dire che è come se ne è rimasta, è tangibile nelle sue lettere. Nelle sue lettere Paolo riprende questi tre aspetti fondamentali, l'unicità di Dio. È richiamata nelle prima lettera di Timoteo, unico Dio, c'è un solo Dio, unico sovrano, il re dei re. Essendo Dio l'unico Dio, l'uomo non ha il diritto, né può permettersi di avere altri dei nella sua vita. Dio è solo Lui, esiste solo Lui, e Paolo lo rimarca tantissime volte. L'idolatria è uno dei capi d'accusa, lettera ai Romani, i primi capitoli, è uno dei capi d'accusa ai pagani e ai giudei, non solo ai pagani, notare, anche ai giudei. Paolo descrive l'idolatria in maniera molto ampia. Se nell'Antico Testamento, e forse per i pagani l'idolatria era inginocchiarsi di fronte a un'altra statua, Paolo espande questo argomento e lo rende trasversale a tanti aspetti della nostra vita. L'idolatria non è solo inginocchiarsi, ma qualcosa che prende il posto di Dio. E Paolo accusa le persone che hanno sostituito Dio con l'io nei ragionamenti, nelle azioni, nei pensieri. Quindi non è più una statua, ma è l'uomo che si sostituisce a Dio. Diventa idolata di se stessa, dei suoi ragionamenti, o stolti. Quanto siete stolti? Non voi, cioè nel senso lo dice Paolo nella lettera. L'idolatria non è più una statua, ma è qualsiasi cosa che prende il posto di Dio. E se i pagani si inginocchiavano, i giudei avevano messo forse la tradizione e seguire le leggi al posto di Dio. Perché è uno dei capi d'accusa che anche lì Paolo fa. Paolo ci ricorda che siamo chiamati a glorificare Dio nella nostra vita. E l'idolatria è fondamentalmente glorificare qualcun altro o qualcos'altro. E poi amare Dio, l'obbedienza, la trasmissione e ricordare. Paolo come si descrive? Servo e apostolo. Già lì dice tantissime cose. Si sente quasi in obbligo di trasmettere quel messaggio che ha stravolto la sua vita. Servo e schiavo sono la stessa parola. E Paolo si definisce anche debitore verso le altre persone. Tutto questo nei primi 3-4 versetti della lettera ai Romani. Paolo aveva ben chiaro che lui aveva un compito, amare Dio, essere obbediente a Dio, la trasmissione e ricordare quello che Dio aveva fatto. Io sono servo e schiavo di Dio, io sono in debito verso gli altri, devo trasmettergli quello che Dio mi ha dato, quello che Dio mi ha detto. Ma a tutto questo c'è da aggiungere una cosa, la differenza tra Saulo e Paolo, l'incontro con Cristo, perché è lì la chiave di svolta. Lo Shema era la preghiera che Paolo faceva due volte al giorno, era la sua confessione di fede, ma era anche la preghiera che Saulo faceva due volte al giorno, era anche la confessione di fede di Saulo. Ma qualcosa nella sua vita ha cambiato radicalmente tutto, non cancellando, perché Paolo, l'abbiamo visto, nelle lettere non ha cancellato questa confessione di fede, ma gli ha dato un nuovo obiettivo, gli ha dato un nuovo traguardo, un nuovo scopo, che era Cristo. Filippesi, capitolo 3, 8. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo. La giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte. La tradizione di Paolo, la sua teologia, la sua confessione di fede, il suo credo acquista un nuovo significato dopo aver conosciuto Cristo. E rimane Cristo come traguardo finale, è Lui. Tutto quello che lui aveva acquisito fino a quel momento e che Dio usa per la sua opera, doveva avere un obiettivo, Cristo. Uno scopo, un traguardo. Altrimenti tutto era spazzatura. Noi la facciamo semplice, forse, dire tutto era spazzatura, ma non penso che per Paolo, come giudeo, dire che tutto quello che lui aveva imparato fino a quel momento poteva essere considerata spazzatura se non portava Cristo. Tutte quelle cose che ha fatto per una vita, lo Shema, dichiarare che tutto questo poteva essere considerato spazzatura se non portava Cristo è una dichiarazione molto forte. Paolo aveva capito che la giustizia aveva una nuova strada, che non passava più da una mera obbedienza, ma dalla fede in Cristo. Cristo era la risposta a tutto. Cristo era l'ultima parte di quello Shema. Cristo era la conclusione della sua preghiera e verso di Lui si doveva dirigere il tutto e avere come scopo quello di un reale, profondo rapporto con Lui. Lo Shema, che rimane una preghiera stupenda e che dovremmo forse fare anche nostra, una confessione di fede, un impegno importante, ma acquisisce un nuovo aspetto, un nuovo punto che è la croce di Cristo, un reale rapporto con Lui. Tutta la sua teologia sarebbe spazzatura, lo dice Lui di quello che ha imparato, se non porta Cristo. Se non porta Gesù alla sua morte, alla sua croce e alla sua risurrezione. E quindi è ora, perché poi dobbiamo arrivare un po' a una conclusione, no? Lo Shema ci aiuta in alcuni passi importanti e ci dà alcuni spunti che sono attuali secondo me ancora oggi. Infatti ho detto, lo Shema è, l'ho chiamata una preghiera antica ancora attuale oggi. La prima è ascolta. E dovremmo forse mettercelo sugli stipiti delle porte, ascolta. Noi mariti dovremmo anche tatuaggio molte volte, ascolta, ma quello è un altro obiettivo, ascolta, ascolta, ascolta. Per ascoltare dobbiamo imparare prima a far silenzio, e il silenzio fa paura, il silenzio è destabilizzante, ma se vogliamo ascoltare realmente una persona, la prima cosa che ci insegnano, fai silenzio, apprendi quello che quella persona ti sta dicendo. Molte volte oggi siamo talmente frenetici che si ascolta e iniziamo a pensare alla risposta. E dovremmo riscoprire quel sano timore, quella riverenza verso Dio, sapendo che Lui parla. E quando Dio parla, noi dobbiamo stare in silenzio. Quando Dio parla, noi dobbiamo imparare a stare in silenzio, a prendere tutto quello che Lui ci dice. Gli ebrei si chiudevano gli occhi quando dicevano Shema Israele, ascolta Israele. Per rimanere concentrati su Dio. E quali sono le nostre metodologie? Quali sono i nostri modi in cui rimaniamo in ascolto con Dio, in cui ci concentriamo su Dio? Perché ognuno ce l'ha in maniera diversa. Ma ci abbiamo pensato che forse dobbiamo avere dei sistemi per realmente ascoltare Dio, quello che Lui ci dice, per togliere tutte le distrazioni. E ne abbiamo tante. Oh, se ne abbiamo tante. Dio è uno ed è soprattutto. Credere che ci sia un solo Dio vuol dire che siamo consapevoli che qualsiasi cosa prenda il suo posto a questa idolatria. Che sia materiale, emotivo o sociale, se prende il posto di Dio, è idolatria. Oggi nei paesi occidentali l'idolatria non esiste più come tanto. Non pensiamo che ci siano persone che si inginocchiano. C'è anche quella casistica lì, ma l'idolatria più forte è un altro tipo di idolatria. E nelle nuove generazioni si trasforma. Non dico di generazione in generazione, ma ogni 5 anni le forme di idolatria cambiano. I soldi e il sesso, perché fondamentalmente era quella l'idolatria che magari si poteva essere delle mie generazioni, adesso sono i social media, i cellulari, o quello che le persone pensano intorno a noi. Vedo ragazzi preoccupati di quello che pensano le persone intorno a loro, talmente tanto da mandarli in ansia quando dovrebbero preoccuparsi solo di un'unica cosa, qual è il mio rapporto con Dio. Qual è il mio rapporto con Cristo? Di quello dovremmo preoccuparci, non di quello che pensano gli altri. Vedo persone fanatiche nell'ambito sociale, nei diritti umani e animali, ma poi sono talmente concentrati sulla creatura da dimenticarsi il creatore. Poverino, quell'animale soffre. Ok? Com'è il tuo rapporto con Dio? Però dobbiamo fare qualcosa per quella persona. Sì, qual è il suo bisogno primario? Il sociale è giustissimo, non sto dicendo questo. Ma qual è il bisogno primario delle persone intorno a noi? Qual è lo scopo finale che noi dobbiamo avere? È quello di parlare di Cristo. È quello di trasmettere Cristo. Ama Dio con tutto il tuo essere. Lo diciamo, lo ricordiamo tantissime volte, quasi ogni domenica. Amare Dio vuol dire dare a Lui tutto, ogni nostro aspetto, pensiero e azione ha come scopo Lui e solo Lui. Proprio quando, come quando amiamo una persona e creiamo una relazione, con Dio Lui ci ha amati per primi e ci chiede di amarlo a vicenda. Perdo un po' di colpi, vi chiedo scusa. E ci chiede di amarlo a nostra volta. E poi c'è l'obbedienza. Passiamo questa, andiamo alla prossima. Da fastidio, Da fastidio parlare di obbedienza. Anche se è difficile da digerire, noi abbiamo solo due strade. E questo ce l'ha insegnato sempre Paolo. Essere schiavi di Satana o schiavi di Dio. Non c'è una via di mezzo. Vogliamo chiamarli servi di Dio e schiavi di Satana? La parola è la stessa nell'originale. Di chi vogliamo essere schiavi? Di chi vogliamo essere servi? L'obbedienza fondamentalmente è dichiarare: io voglio essere servo e schiavo di Dio, di nessun altro. È Lui l'unico Dio, è Lui l'unica persona che io voglio seguire, è Lui l'unica persona che io voglio amare. E poi c'è il trasmettere. Io ho una grossa responsabilità come genitore, quella di trasmettere ai miei due figli Dio. Non come lezione, ma come argomento di discussione. Come qualsiasi argomento, come si parla di che pasta vuoi oggi? Parlare di Dio in maniera naturale, in maniera tranquilla, in maniera amorevole. Non pensiamo che sia solo la Chiesa dove trasmettere. I campi, i predicatori o responsabili, perché non è così. Ognuno di noi, in famiglia, ha una grossa responsabilità, quella di parlare di Dio alle persone intorno a lui, soprattutto ai figli. E poi c'è il ricorda. Oggi Rocco ce l'ha ricordato. Sta iniziando dicembre. Ora, facciamo sì che non siano soltanto l'albero di Natale e le palline che ricordiamo questo mese. Io sono... A casa mia c'è già l'albero, tanto su Instagram si è visto chi è. Ma è dicembre, è un ottimo modo per parlare alle persone, per fargli ricordare qual è il vero significato del Natale. Noi abbiamo uno scopo durante tutto l'anno, che è parlare di Cristo. Ricordarci di chi è Lui. E quali sono le nostre nappe? Quali sono i nostri nastri violetti? Che ci aiutano a ricordarci giornalmente di chi è Dio e di che cosa ha fatto Dio per noi. Quali sono quei metodi che ogni giorno mi permettono di ricordarmi, di fermarmi e dire: Dio è questo, Dio ha fatto questo per me. Perché il popolo ebraico ce l'aveva per ricordarselo ogni giorno, in ogni momento della giornata. E arriviamo alla fine. Cristo è solo Cristo. Se questi 5 punti sono importanti, 6 punti sono importanti, tutto deve portare a Cristo, è una reale conoscenza profonda e viscerale di Cristo. Abbiamo una direzione da dare alla nostra vita, che è Lui, che è Cristo. Abbiamo una missione verso gli altri ed è quella di mostrare Cristo. Simone, domenica scorsa, ci ha ricordato una cosa molto importante. La soluzione non siamo noi. Non siamo noi, le nostre idee, le nostre filosofie. La soluzione a tutto è Cristo. La soluzione all'uomo è Cristo. E allora perché non dobbiamo veramente far sì che tutta la nostra vita sia solo per Cristo? Tutti i nostri dialoghi siano solo per Cristo. Che non vuol dire parlare sempre solo di Cristo, ma vuol dire essere solo di Cristo. E si vedrà la differenza. Allora penso sì che lo Shema può essere una preghiera che anche ora noi oggi magari ogni tanto ci ricordiamo. E non abbiamo paura di queste cose come... a volte anche del Padre Nostro, queste preghiere che qualcun altro usa, ma dicono delle verità profonde che possono ancora oggi fare la differenza. Ascolta Israele, ascolta via Parini, ascolta Luca, quello che Dio ha ancora per te. Ricordati che Dio è l'unico Dio amalo totalmente, con tutta la tua vita. Trasmetti il suo messaggio, ricordati di quello che lui ti ha detto. Obbedisci soltanto a lui e guarda a Cristo, colui che ti ha permesso di avere un rapporto reale, un rapporto con Dio. Preghiamo. Signore, ti chiedo che tu possa stravolgere le nostre vite, che tu possa veramente fare la differenza nelle nostre vite. E per fare la differenza dobbiamo imparare a mettere da parte noi stessi, ascoltarti, prendere tutto quello che tu hai per noi, da dire per noi, e farlo realmente nostro. Aiutaci ad amarti totalmente, con tutto il nostro essere, con i nostri pensieri, con le nostre azioni, con ogni singola cosa che possediamo, che poi è tua. Ti prego veramente, Signore, aiutaci a non cadere nell'idolatria, che vuol dire mettere qualcosa al tuo posto, che tu possa essere al primo posto in ogni aspetto della nostra vita, in ogni singolo momento della nostra vita. Aiutaci a obbedire a te, perché quello che tu ci chiedi di fare è il meglio per noi. Non è un qualcosa solo per dimostrare che tu sei Dio e noi siamo le tue creature, ma perché tu ci ami e vuoi il meglio per noi. Questa è l'obbedienza che tu ci chiedi, perché ci chiedi di fare quello che è meglio per noi. Aiutaci a trasmettere, per primo nella famiglia, quello che tu sei, un argomento stupendo da parlare in qualsiasi momento. Aiutaci a ricordare quello che tu hai fatto nella nostra vita e parlarne agli altri. Aiutaci a trasmettere questo messaggio. E Signore, ti chiedo che tutto possa essere fatto solo unicamente per Cristo, per avere un reale, una conoscenza personale e profonda di Cristo. E ti ringrazio che noi possiamo averla. Ti ringrazio perché non sei rimasto un Dio lontano, ma sei venuto qua e ci hai dato Cristo. Ti chiedo veramente, trasforma le nostre vite, aiutaci a essere dei tuoi discepoli. Nel nome di Gesù. Amen.